dobbiamo capire cosa abbiamo ottenuto in Gesù Cristo quando siamo stati salvati. Cioè, la salvezza è molto di più che un biglietto per andare in paradiso. Ci sono varie idee sulla salvezza. Principalmente quello che volevo affrontare era questa: la salvezza si può perdere? Diversi anni fa creai questo studio per rispondere a questa domanda. Può un credente perdere la sua salvezza se casca nel peccato, o se si allontana da Dio, o se rinnega il Signore? E la risposta a questa domanda è questo: se noi conosciamo tutto quello che è accaduto nella salvezza, tutto ciò che abbiamo avuto nella salvezza, tutte queste verità rispondono chiaramente che la salvezza sia una cosa eterna, perché fondamentalmente non dipende da noi, dipende da ciò che Cristo ha fatto per noi. Noi non ci meritavamo la salvezza prima di ottenerla e non ce la meritiamo neanche ora. Anche se io cerco di camminare fedelmente con il Signore, non voglio allontanarmi dalla sua volontà. Purtroppo io, come tutti i credenti, non ubbidiamo sempre in ogni momento il Signore, e la mia fede per rimanere salvo non sarebbe mai abbastanza, come la fede per essere salvato non sarebbe abbastanza per diventare salvi. Sì, Dio richiede la fede per la salvezza, ma richiede la fede come la fede come affidarsi ad una scialuppa per essere salvati da una nave che affonda. Cioè, è una semplice fede di affidarsi all'unico che è in grado di salvarci, che è Gesù Cristo. E quindi sì, non è la grandezza della nostra fede che ci salva e non è la costanza della nostra fede che ci mantiene salvi, ma è sempre Gesù Cristo, è l'oggetto della nostra fede, che è Gesù Cristo. Ora, questo è il concetto che vogliamo affrontare, e volevo dire che la prima parte abbiamo affrontato questa domanda: la salvezza eterna non mi dà ovviamente licenza per vivere come mi pare. Uno poi direbbe: beh, facile, se poi sei salvato per sempre, allora puoi fare quello che ti pare, e così vai in paradiso pur vivendo una vita peccaminosa. Adesso dobbiamo capire che la salvezza gratuita e eterna non ci dà licenza per vivere come ci pare, ma visto che Dio ci ha dato la salvezza gratuitamente, noi desideriamo vivere per Lui perché siamo grati. E quindi l'ubbidienza non ha lo scopo di mantenere la nostra salvezza, ma è un'espressione del nostro amore per Dio, perché la salvezza è stata gratuitamente donata. Quando noi riceviamo e riconosciamo l'amore di Dio per noi, quella è la migliore motivazione per vivere per Lui. Io non potrei guadagnarmi la salvezza e non potrei mantenerla. Ora, io voglio vivere fedelmente per Dio perché tutto quello che Lui mi ha dato è stato un dono ineffabile, indescrivibile, e allora è il mio amore per Lui che risponde al suo amore per me. E volevo fare riferimento a un versetto, Giacomo capitolo 1. Giacomo 1, versetto 12. If you want to put that up there, you can. Giacomo 1, 12 è un versetto che descrive la motivazione nostra. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti coloro che lo amano. Ok, ho inserito io la parola a coloro che lo amano. Questo capitolo sta parlando della tentazione o delle prove, e noi dobbiamo rimanere fedeli quando davanti a prove, difficoltà o tentazioni. Allora, qui dice, se noi tolleriamo se noi rimaniamo fermi davanti alle prove, allora c'è un premio per quello. Non sta parlando della vita eterna, ma c'è un premio ovviamente per essere rimasti fedeli. Ma in realtà lui dà questo premio a tutti quelli che amano, cosa dice? Che coloro che lo amano. Quindi l'amore per Gesù è la chiave per rimanere fedeli a lui davanti alle difficoltà o le prove o le tentazioni. E quindi la motivazione per superare le prove è proprio l'amore per Cristo. Cioè, se Cristo ha fatto tutto questo per me, come potrei non vivere per lui? Qual è la motivazione mia per rimanere fedele a Dio? Io te lo posso dire, l'unica motivazione. Come potrei io allontanarmi dalla volontà di Dio quando lui mi ha amato così tanto? Questa è l'unica motivazione che io ho, ed è la motivazione dell'apostolo Paolo in Galati capitolo 2, Galati 2:20, dove Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quello che sta dicendo Paolo in questo brano è questo, che la motivazione principale per vivere per Dio è il fatto che lui mi ha amato. È il suo amore che mi spinge di vivere per lui e di camminare per lui in obbedienza. Io credo che secondo Corinzi, capitolo 5, lo esprime nella maniera più chiara possibile. Secondo Corinzi 5, versetto 14, poiché l'amore di Cristo ci costringe, cioè no, quello che mi spinge per vivere per Cristo è l'amore suo per me. Come potrei io sputare in faccia a Gesù Cristo che mi ha amato così tanto? Come potrei non ubbidirlo se lui si è sottomesso al giudizio di Dio per me? E quindi la mia motivazione principale, quello che dice l'apostolo Paolo qui, è questo: l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, cioè se Cristo è morto per tutti, allora tutti erano morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi quello che stiamo dicendo è questo: la vita eterna è una cosa gratuitamente data a tutti quelli che credono in Cristo, una volta per sempre. Come potrei non vivere per Dio che mi ha amato così tanto? Questa è la motivazione di vivere per lui. E quindi la salvezza eterna non è una licenza. Ora, se noi conosciamo tutto quello che Cristo ci ha donato nella salvezza, questo ci spingerà a vivere per lui. E quindi voglio andare avanti. Abbiamo detto il primo punto diverse settimane fa: la salvezza innanzitutto è Gesù. Abbiamo parlato del Salvatore che era promesso nell'Antico Testamento, il sacrificio necessario, volontario, un sacrificio di sangue. Lui era un sacrificio perfetto, è un sacrificio che ha soddisfatto tutti i requisiti di Dio, e quindi quando parliamo della salvezza stiamo parlando di Gesù. La seconda lezione abbiamo parlato della redenzione. Se vi ricordate, ho parlato dell'immagine che il Nuovo Testamento ci dà riguardo alla nostra salvezza, e che noi siamo stati acquistati con il sangue di Gesù dal mercato del peccato, come lo era uno schiavo o un oggetto perduto che viene riscattato con un pagamento. Noi eravamo perduti nei nostri falli e nei peccati, Gesù Cristo con il suo sangue ha pagato il prezzo del nostro riscatto, ci ha tirati fuori dal mercato, quindi non eravamo più disponibili, non eravamo più perduti, ma lui ci ha acquistati, ci ha tirati fuori dal mercato e quindi non siamo più in vendita, lui ha pagato il prezzo in pieno e poi ci ha liberati completamente, una volta per sempre, per non tornare mai più ad essere schiavi del peccato. Questo è ciò che impariamo dal termine redenzione. Quindi la salvezza è in Gesù. Poi, aspetta. La salvezza è Gesù. La salvezza è una redenzione, quindi un acquisto. Il terzo punto era la salvezza è perdono. Il termine perdono significa cancellare. Cancellare. Quando abbiamo acquistato questo locale era, c'erano dei pignoramenti allegati a questo locale, perché la società che era proprietaria di questo locale era andata in fallimento, non pagavano più le loro bollette, non pagavano più i loro creditori. Allora questo locale doveva essere venduta all'asta con un giudice e noi abbiamo dovuto pagare non solo per il locale, ma pagare per la cancellazione dei pignoramenti, perché c'era scritto che con questo locale ci sono dei debiti. Allora quando noi abbiamo acquistato questo locale abbiamo dovuto pagare il notaio che andasse a pagare per noi la cancellazione dei pignoramenti. Chi vendeva questo locale doveva dare dei soldi agli altri, che erano i creditori. Ora io ho dovuto pagare per cancellare. Ora nessuno può dire parte di questo locale appartiene a noi perché noi siamo creditori. Nessuno lo può dire, perché noi abbiamo pagato, è stato cancellato. Si chiama proprio così. Una cancellazione dei pignoramenti su questo locale. Ora, quello è un esempio legale e il termine perdono significa quello, cancellare i nostri peccati che erano elencati nei libri davanti a Dio con il sangue di Gesù Cristo, sono stati cancellati. Se uno cerca in cielo i peccati di Frank Maietta, grazie a Gesù Cristo, sono tutti cancellati. Ecco, solo in quel modo io potrei avere il privilegio e il diritto di essere nella presenza di Dio. Io non mi merito di avermele cancellati, ma il sangue di Gesù Cristo è quello che li cancella. E lui offre la salvezza a tutti quelli che si affidano a lui per cancellare i nostri peccati. Quindi se io capisco che Gesù è il Salvatore e Dio è stato completamente soddisfatto con il suo sacrificio, se io capisco che la salvezza è una redenzione, è stato acquistato e liberato, come potrei dubitare che la salvezza duri un eterno? Se io capisco che il perdono significa una cancellazione, chi può riscrivere i miei peccati nei libri di Dio se Dio l'ha cancellati con il sangue di Gesù Cristo? E quindi noi capiamo che la salvezza è una cosa eterna. La grandezza di queste verità sono quelle, è quello che mi spinge a vivere per Lui. Se Lui ha fatto tutto questo per me, come potrei io non vivere per Lui? Allora, il perdono è una parte della nostra salvezza. La terza lezione, ok, il quarto punto, era che la nuova nascita è descritta, cioè la salvezza è descritta come una nuova nascita. Gesù aveva detto a Nicodemo che bisogna nascere di nuovo per vedere il regno di Dio. E quindi, secondo Corinzi 5,17 dice se uno è nato, eccolo qui. 17 davanti a me. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione, una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. E quindi Dio ci ha fatti diventare una nuova creatura quando siamo salvati. Questa nuova creatura quando diventa una vecchia creatura? Nel Nuovo Testamento non puoi trovare come questo venga cancellato. La salvezza viene ottenuta gratuitamente e la otteniamo per sempre, è eterna. Un'altra cosa che va con quello, la nuova nascita, è quello che vogliamo vedere stasera, il punto dell'adozione. Non solo siamo nati nella famiglia di Dio, Giovanni 1,12 dice: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Cristo come proprio Salvatore. By the way, Dave, that was an old lesson, la salvezza è, I don't know if you still have those verses up there. Giovanni 1,12. Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi, io sono nato di nuovo al momento che io ho creduto in Cristo e sono stato anche adottato nella sua famiglia. E stasera vogliamo parlare di questo, dell'adozione. La salvezza è molto più che un biglietto per andare in paradiso. Se la salvezza fosse un biglietto per andare in paradiso, io potrei perdere quel biglietto. Ma la salvezza è molto più che un biglietto per andare in paradiso. È descritto come una redenzione, una liberazione dalla mia colpa. Non sono più perduto nei miei peccati. È una cancellazione dei miei peccati. Sono nato nella famiglia di Dio. E oltre alla nuova nascita, sono stato anche adottato. Ora leggiamo alcuni versetti a questo riguardo. Efesini 1:18. La preghiera di Paolo per la chiesa ad Efeso era questo: e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Questo versetto sta dicendo in Efesini 1:18 che c'è un'immensa ricchezza della nostra eredità che abbiamo avuto in Cristo. E queste lezioni che sto condividendo con voi sono punto per punto alcune di queste elementi che riguardano la ricchezza che abbiamo ottenuto in Cristo. Ora stasera innanzitutto siamo stati nati nella famiglia di Dio e siamo stati adottati da Dio nella sua famiglia. Nelle epistole di Paolo lui usa l'immagine di un'adozione romano. I romani sceglievano i loro eredi attraverso l'adozione. Un uomo importante nei tempi dei romani aveva figli in casa sua, ma aveva anche dei servi in casa sua, e lui poteva adottare chi voleva. Un figlio poteva nascere nella sua famiglia che lui non voleva, con cui non voleva identificarsi pubblicamente, o che non voleva che diventasse parte o che portasse il suo nome e conducesse gli affari della famiglia. Poteva essere un servo nato in casa sua che lui adotta e fa diventare un figlio che porta avanti gli affari della famiglia. Ecco, questa è l'immagine, e l'adozione ha maggiore autorità della nascita. Perché una volta che sei stato adottato, non puoi essere rigettato come figlio, né nei tempi romani e né nei nostri tempi. Quindi il figlio adottivo prende l'identità dal padre che lo adotta. Un passaggio legale da una famiglia all'altra che lo rendeva libero dai debiti e gli obblighi del primo e assumeva i privilegi e le responsabilità della nuova famiglia. Questo è secondo le leggi romane. I figli romani possedevano già controllo della loro eredità mentre il padre era ancora in vita. Non dovevano aspettare che morisse il padre per avere l'eredità, ma erano già in possesso. Noterete che anche nel figlio il prodigo in Luca capitolo 15, quando il figlio dice dammi quello che mi spetta, mentre invece quell'altro aveva già, era già in possesso di tutto quello, quando il padre gli disse tutto quello che io ho è già tuo. Non doveva morire il padre per ottenere tutta quell'eredità. Già quando erano in vita erano in possesso di tutto quello che era il padre, se erano adottati. Cioè che il padre si identificasse con questi figli. E questo è quello con cui Dio descrive la nostra salvezza. Che è un, oltre a tutte le altre cose, ci ha anche adottati nella sua famiglia. Ora l'adozione è parte del piano di Dio per la salvezza. Siete in Efesini, apri a Efesini capitolo 1 versetto 3. Versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Ora il capitolo 2 versetto 3. Allora, questo sta descrivendo tutto quello che abbiamo avuto in Cristo. Vogliamo andare a Galati capitolo 3. Galati capitolo 3. Galati 3. Galati 3, versetto 26. Versetto 26. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi la fede in Gesù Cristo ci ha dato il privilegio di diventare figli di Dio, quello che abbiamo già visto in Giovanni 1,12. Ora, sempre in Galati, apri a capitolo 4, versetto 4. Ma quando è venuto, Galatians 4,4, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, cioè Gesù, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare, quella parola riscattare è redenzione, quello che abbiamo visto alla prima, uno dei primi punti, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Noi eravamo perduti nei nostri peccati, falli nei peccati, ma lui ci ha riscattati, cioè ha pagato il pagamento e ci ha liberati. Questo era il piano di Dio. Quelli che erano sotto la legge, affinché, quindi qual era lo scopo di Dio in questo? Affinché, verse 5, if you could put that up there, affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Quindi, quando Dio ha pagato per i nostri peccati nella redenzione, non è finito lì l'opera di Dio, ma aveva uno scopo ulteriore. E quello scopo ulteriore era non solo di liberarci dalla legge, dalla condanna della legge, ma addirittura di adottarci poi nella sua famiglia. Immaginate uno schiavo in un mercato che è perduto. Gesù Cristo compra quello schiavo al peccato, lo libera dalla condanna della legge e lo adotta nella sua famiglia. Questo è ciò che abbiamo ottenuto in Gesù Cristo. Ora, versetto 6, perché voi siete figli, visto che siamo stati riscattati, nati nella sua famiglia, adottati, ora perché siete figli, Dio ha anche mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, quindi lo spirito di Dio abita in noi, coi cuori che grida Abba Padre. Abba è il modo ebraico per dire babbo, è il modo più tenero che un padre può dire, cioè che un figlio può dire per suo babbo, papà. Quindi nei nostri cuori lo Spirito Santo ci fa gridare al padre Abba, che significa papà o babbo. Quindi questo fa parte di ciò che noi abbiamo ottenuto in Cristo. Per diventare erede dovevi, ma andiamo avanti, aspetta, versetto 6, Abba Padre, versetto 7, perciò tu non sei più servo, ecco versetto, non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi non sei più un servo, Non è che lui ti ha acquistato e ha detto ok, ora sei mio servo. No, ti ha acquistato e ti ha fatto figlio e quindi anche erede di tutte le benedizioni in Gesù Cristo. Questo è motivo per vivere per lui. Visto tutto quello che lui ha fatto per noi, per diventare eredi dovevi nascere nella famiglia oppure essere adottato in essa. Romani capitolo 8 parla di questo. Noi siamo nati nella famiglia di Dio, quindi eredi, siamo stati adottati come figli, quindi completamente in possesso di tutto ciò che ereditiamo in Cristo già da adesso. Non dobbiamo aspettare per arrivare in paradiso per avere tutto quello che abbiamo ereditato in Cristo, perché siamo già in possesso adesso. E poi si completerà questa opera sua al suo ritorno. E concludiamo con Romani capitolo 8, Romani 8 versetto 23. Romani 8 23. Ok, Romani 8, 23 dice, ma il versetto 22, infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Tutto il mondo creato geme, cioè desidera ed è in travaglio, desidera essere liberato dalla presenza del peccato nel mondo e anche nelle nostre vite. E guarda cosa dice il versetto 23, e non solo esso ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, cioè sì, Dio ci ha dato le primizie dello Spirito, l'opera sua iniziata in noi, versetto 23, primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione, virgola, cioè la redenzione del nostro corpo. Quindi l'opera di Dio per la nostra salvezza non è ancora finita, c'è una parte che stiamo ancora aspettando, non per determinare se andiamo in paradiso, quello è già determinato, non per determinare se saremo salvati dall'inferno, quello è già stabilito, ma stiamo aspettando la redenzione da questo corpo. Un giorno noi vedremo Gesù Cristo a faccia a faccia. E poi io non sarò più quel Frank Maietta che vi irrita così tanto. Sarò un bel po' meglio di quello che sono ora. Sì, io già sono nato di nuovo, adottato nella famiglia di Dio e già da ora in possesso di tutto quello che abbiamo ottenuto in Cristo. Ma stiamo aspettando la redenzione del corpo. Un giorno saremo liberati dalla presenza del peccato, quello nel mondo e anche nei nostri corpi, e poi allora sarà completato quello che è l'opera di Dio che lui ha iniziato e lui la porterà a compimento. Comunque abbiamo iniziato dicendo la salvezza è molto di più che un biglietto per andare in paradiso. Siamo stati redenti, riscattati, redenti, liberati, nati nella famiglia di Dio, perdonati, cancellato il nostro peccato e adottati nella famiglia di Dio, e un giorno saremo liberati completamente dalla presenza del peccato. Questo è solo parte di quello che la Bibbia descrive come l'eredità che abbiamo avuto in Cristo. Nelle prossime settimane, quando avrò occasione, ho molti altri punti particolari sulla salvezza, su ciò che abbiamo ottenuto. E quello che abbiamo ottenuto ci dà la certezza che la nostra salvezza è un'opera eterna, non è basato su quello che io faccio, non è certo una licenza per vivere nel peccato, ma è una motivazione per vivere per lui, per tutto quello che lui ci ha donato in Gesù Cristo. Bene, preghiamo insieme.